Grillo e il papello di Marco Travaglio, 1 marzo 2013. Nessuno riesce a entrare nella testa di Grillo, forse nemmeno Grillo. Difficile capire se prevalga la soddisfazione o la preoccupazione. Soddisfazione nel vedere i politici che l'hanno sempre schifato strisciare ai suoi piedi e implorarlo di salvarli con la fiducia. Preoccupazione per una politica allo sbando che rischia di far pagare ai cittadini l'ennesimo scotto della propria incapacità. Eppure, dai messaggi che l'ex comico invia tramite il blog e le interviste alla stampa estera, una cosa si può dire: l'antipolitico fa politica più o meglio dei professionisti della politica. Il gioco di questi ultimi è chiarissimo. Non avendo capito nulla di quanto sta accadendo, si illudono di padroneggiare ancora la situazione ingabbiando gli ingenui grillini in un governo minoritario che prometta di fare tutto ciò che chiedono, ottenendone la fiducia, e poi torni alle pratiche consociative di sempre, ricattandoli con la minaccia del voto anticipato che ricadrebbe sulle loro spalle, con annesse accuse di sfascismo e irresponsabilità lanciate da stampa e TV di regime. Una trappola che somiglia al vecchio trucco del cerino: l'ultimo si brucia le dita. Solo un campione di ingenuità suicida può pensare che un movimento rivoluzionario possa votare la fiducia a un governo altrui. E con buona pace della stampa di regime, non esiste alcuna rivolta del web contro i no di Grillo. Il web è una zona franca dove scrivono tutti, anche i troll dei partiti camuffati da base di 5 stelle. I partiti dell'ammucchiata Monti non vedono l'ora di rimettersi insieme per evitare le urne, cioè un altro balzo di Grillo. Ma hanno un problema, i loro elettori. Il PD finge di dialogare con M5 per poi allargare le braccia. Purtroppo Grillo non vuole e ci costringe alla grande coalizione per eleggere il presidente, tranquillizzare i mercati, lo spread e l'Europa. D'Alema ha già avviato contatti con Letta, prigioniero di quella bicamerale mentale che lo porta a una continua coazione a ripetere: Grillo sa che lì si andrà a pagare e deve evitare di restare col cerino in mano, cioè di essere additato domani come il colpevole dell'inciuccione o di nuove elezioni. Perciò ricorda ossessivamente il programma di M5 e sfida i partiti a farlo proprio. Ora, per smascherare il bluff, deve fare un passo in più, presentare un papello semplice, fattibile e al contempo rivoluzionario, in cambio dell'uscita dall'aula dei senatori grillini che consentirebbe la nascita condizionata del governo, abolire i rimborsi elettorali, dimezzare i parlamentari e i loro compensi, legge elettorale maggioritaria con doppio turno francese, anticorruzione e antievasione con pene doppie e prescrizione bloccata al rinvio a giudizio, nuovi reati come autoriciclaggio, falso in bilancio, collusione mafiosa, ineleggibilità per condannati, portatori di conflitti di interessi e concessionari pubblici, antitrust su TV e pubblicità, cancellazione di TAV Torino-Lione, Terzo Valico, Ponte sullo Stretto e altre opere inutili, nonché dell'acquisto degli F-35, ritiro delle truppe dall'Afghanistan, divieto per ex eletti o iscritti a partiti di entrare nei CDA di banche e fondazioni, via gli aiuti di Stato a banche, imprese e scuole private, via le esenzioni fiscali a edifici ecclesiastici e bancari, ILVA e MPS nazionalizzati, patrimoniale, reddito di cittadinanza o sussidio di disoccupazione, tetto alle pensioni d'oro, abolizione immediata delle province e potatura di consulenze e poltrone delle società miste, sgravi fiscali alle imprese che assumono giovani, detraibilità delle spese di sussistenza, wifi libero e gratis, più fondi a scuola pubblica, università e ricerca. A questo punto possiamo anche svegliarci dal sogno, perché un programma del genere i partiti non se lo possono permettere, si condannerebbero al suicidio. ma almeno sarebbero costretti ad ammetterlo e tutto sarebbe finalmente chiaro. Caro Grillo, alla roulette si può anche perdere. Di Fabrizio Tonello, 5 marzo 2013. Caro Grillo, dopo le smentite sul fatto che favorireste la nascita di un governo tecnico, sembra che vogliate costringere PD e PDL a un abbraccio mortale per far nascere un qualche esecutivo con la prospettiva di rivotare a luglio e a settembre. La logica, dal tuo punto di vista, è quella di aspettare qualche mese per poi ottenere un successo elettorale ancora più largo di quello ottenuto 10 giorni fa. Insomma, alla prima giocata hai vinto una somma enorme, adesso stai puntando tutte le fiche su un solo numero, con l'idea di sbancare il casinò. In tutto questo, però, ci sono vari problemi. Il più ovvio è che PD e PDL insieme potrebbero solo appoggiare un governo del presidente diretto da Visco o Saccomanni, non metterebbero certo insieme D'Alema a fare il ministro degli esteri e Cicchitto a fare il ministro degli interni. Quindi, se non votate la fiducia a qualcuno, o discutete con qualcuno della possibilità di creare una maggioranza per un governo 5 stelle, si torna al governo tecnico. L'inghippo sta nel fatto che i governi cosiddetti tecnici fanno danni, per la precisione riducono gli italiani in miseria come ha fatto Monti. E siccome queste elezioni sono state per l'appunto un referendum su Monti, in cui il 90% degli italiani ha risposto che di banchieri e assimilati non ne vuole sentir parlare per almeno 20 anni, pensi che sarebbe saggio far nascere un governo di questo tipo? Gli elettori non sono stupidi e alle prossime elezioni si ricorderebbero di questa tua scelta. Il secondo problema è la legge elettorale. Improvvisamente sembra esserci l'unanimità per cambiarla. Supponiamo che si faccia la cosa più semplice, e cioè che si abolisca il pasticcio del premio di maggioranza e si voti con un sistema proporzionale, magari con le preferenze. In questo caso, però, l'Italia si dividerebbe alle prossime elezioni in 3 grandi blocchi. Movimento 5 Stelle, centrosinistra e alleati, centrodestra e alleati. Il problema di come comporre una maggioranza rimarrebbe identico ad oggi. Si sente anche molto parlare di modello francese. Funziona così: si vota in 2 turni, vince chi ha preso più della metà più uno dei voti al primo turno, altrimenti c'è un ballottaggio a cui in genere partecipano solo i 2 candidati più votati, talvolta anche coloro che hanno superato una certa soglia. Nelle elezioni per l'Assemblea nazionale la barriera da superare è il 12,5% degli aventi diritto al voto. In materia elettorale, come ho cercato di spiegare nel mio recente libretto, tutto dipende dai dettagli, ed è facile aggiustare le regole per favorire qualcuno a danno di qualcun altro. Ora, il sistema a 2 turni è concepito per favorire i 2 grandi partiti e impedire la rappresentanza delle piccole forze politiche in Parlamento. Non molto democratico, vero? Tu potresti anche infischiartene e, partendo dalla posizione di primo partito già ottenuta, pensare che questo sistema ti andrebbe benissimo. Non è così. Benché l'elettorato 5 Stelle sia molto largo e diversificato, è chiaro che i valori a cui si riferisce l'onestà, la trasparenza, l'ecologia, il lavoro sono i valori della sinistra. La gente non ti ha votato per farsi rimborsare l'IMU o nella speranza di continuare a godere delle briciole del sistema di potere berlusconiano leghista. Questo significa che l'elettorato di sinistra si dividerà fra quelli che resteranno fedeli al PD e quelli che voteranno per il Movimento 5 Stelle, mentre, presumibilmente, l'elettorato di destra voterà compatto. Risultato? Tutto dipenderà da quanto gli elettori del PD saranno disposti a votare per i tuoi candidati al ballottaggio e da quanto gli elettori 5 Stelle saranno disposti a sostenere un candidato del PD rimasto in competizione contro uno di centrodestra. Questo significa che i rapporti tra i due pezzi dell'elettorato di sinistra saranno fondamentali e che è perfettamente possibile che la diffidenza reciproca spinga molti di loro ad astenersi, facilitando la vittoria dei candidati berlusconiani. Un governo pseudo-Monti, seguito da elezioni con di nuovo il Caimano a Palazzo Chigi, pensiamoci bene. Movimento 5 Stelle, Google non basta. Di Fabio Sabatini, 5 marzo 2013. Ieri, in diretta streaming, abbiamo conosciuto i parlamentari del Movimento 5 Stelle. In molti abbiamo provato un certo disagio apprendendo che Alessandro da Roma, avendo lavorato nella cooperazione, intende occuparsi adesso di economia e che Diego da Lecce, in quanto sommelier, si occuperà di agricoltura. Ieri, in diretta streaming, abbiamo conosciuto i parlamentari del Movimento 5 Stelle. In molti abbiamo provato un certo disagio apprendendo che Alessandro da Roma, avendo lavorato nella cooperazione, intende occuparsi adesso di economia e che Diego da Lecce, in quanto sommelier, si occuperà di agricoltura. Riconosco che se a fare una telegrafica presentazione di sé fossero stati chiamati i parlamentari dei partiti tradizionali, in buona parte dei casi lo spettacolo non sarebbe stato migliore. Che cosa avrebbero raccontato delle proprie esperienze politiche e aspirazioni istituzionali personalità come Mara Carfagna, Domenico Scilipoti o Gabriella Carlucci al loro primo ingresso in Parlamento? Ma questo non allevia il mio disagio, anzi lo aumenta. Perché l'inesperienza o l'opportunismo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e di tutti gli altri partiti si sommano e insieme rafforzano il sempre più diffuso sentimento comune che chiunque possa occuparsi di qualsiasi cosa, pur senza avere alcuna preparazione specifica. Che è l'opposto della cultura del merito che pure in tanti, con alterne fortune, hanno invocato in campagna elettorale. Come tutti i miei colleghi ho conseguito una laurea in economia, un dottorato di ricerca in economia, svolgo attività di ricerca economica e insegno economia all'università. Ma credo che dovrò studiare ancora molto prima di essere pronto a occuparmi di economia a un livello tanto elevato, quello delle istituzioni, al quale adesso legittimamente si troverà a operare Alessandro da Roma. Se per assurdo, da un giorno all'altro, fossi investito di una responsabilità istituzionale, mi farei aiutare, consigliare e in parte anche guidare da colleghi più esperti e più bravi di me, con competenze più specifiche delle mie. Dal professore che ha supervisionato il mio assegno di ricerca all'Università di Siena, per esempio, che ha una capacità di interpretare i fenomeni economici e sociali superiore alla mia, o dal mio collega che dopo aver concluso il dottorato in Italia ne ha conseguito un altro a New York e possiede per questo delle categorie interpretative che a me mancano. Perché il talento, la preparazione e l'esperienza contano e non meritano di essere svilite dalla sfrontata tuttologia che viene quotidianamente esibita dalla nostra classe politica vecchia e nuova. Perché non sempre uno vale uno, almeno quando ci sono da svolgere determinate funzioni. Riconoscere che un sommelier non può occuparsi proficuamente di agricoltura, proficuamente per il paese, si intende, e accettare che una soubrette abituata a ballare seminuda nei salotti televisivi non è la persona più adeguata a guidare il Ministero delle Pari Opportunità, sono passi importanti e simbolici nella costruzione di una cultura del merito. Assistiamo invece a un rifiuto ostinato della complessità, che la retorica di Grillo ha sdoganato definitivamente. Tante volte mi è capitato di leggere, in dibattiti di economia online, su Facebook, su Twitter, sui blog e nei rispettivi commenti, frasi del tipo «Ho fatto una ricerca su Google e in un attimo ho scoperto la verità». La capacità di filtrare e comprendere informazioni su temi di grande complessità, come, per esempio, le conseguenze dell'uscita dall'euro, non è innata. Si acquisisce studiando e, ancora di più, svolgendo attività di ricerca scientifica. Senza tali esperienze di studio e di ricerca molto faticose e spesso ingrate, difficilmente si è capaci di distinguere quali fonti sono attendibili e indipendenti, e di comprendere le tesi complesse che riferiscono. Il blog di uno studente di economia non ha lo stesso valore del blog di un giornalista economico, che non ha lo stesso valore del blog di un economista insignito del premio Nobel. Coloro che rifiutano la complessità credono che sia possibile formarsi un'opinione autonoma con una ricerca di pochi minuti. Invece non fanno altro che cliccare lì che sulla prima opinione che li rassicura.